Around the Rocks. Join the club.
Amici, è di nuovo quel giorno della settimana.
Bentornato Paolo.
Beh, bentornato a te cari amici sulle frequenze virtuali di www.brownderocks.it. Siamo tornati, questo è quel segmento che qui non si sapeva bene come portare a casa in qualche modo. Mentre voi tornate a casa, cari amici, noi cerchiamo di portarla a casa quest'ora. Caro Marco, come al solito, si poggia su delle fondamenta così nuvolose, direi, gassose quasi, no?
Stile Ponti di Genova.
Beh, amico mio, un momento di una gravità assoluta. Marco Bosco qui con noi, Marco Rocca, che salutiamo tutti quanti insieme, io in particolare che ce l'ho qui a qualche metro. E vai a non salutarlo, non so se l'avete visto, alle stesse dimensioni del vostro armadio IKEA, ma un carattere molto più simpatico, devo dire, sorridente.
Sono meno legnoso, dai.
Beh, molto bella questa, molto molto bella, e altre ne diremo. E se volete, ovviamente, potete scriverci, mandarci le vostre sensazioni, i vostri pensieri al 349 19 27 726. Questo è il nostro numero di WhatsApp. Io sono Paolo Giagrasso, ma forse l'ho già detto, e staremo insieme fino alle 19 cercando di riempire quest'ora, perché lo sapete, qui chi si trova parla. È andata così. È una settimana un po' complessa in realtà, perché sono successe delle cose brutte. Diciamo, il pianeta, come al solito, svacca. E noi, però, in questo momento sento delle note amiche. Sento delle note amiche, direi di mandarlo questo pezzo che riesce in qualche modo a toglierci un po' di dosso questa patina grigia. Loro sono KC and the Sunshine Band, Shake Your Booty, e torniamo subito. Classico assoluto di quella disco music che però già voleva essere un po' più pop, un po' più commerciale, un po' più, no? Già sapeva di revival quando ancora era in voga, appena uscita è già sapeva di revival. Gli ottimi KC and the Sunshine Band, grandi animatori appunto di quella cosa straordinaria che è stata la disco music, un fenomeno che, come sempre, partendo dalle discoteche, dai club, anzi all'epoca si è poi trasformato nel suono del pop, praticamente la musica pop,
sì, sì.
E quindi ha perso poi tutta una serie di carature legate al fatto che, diciamolo una volta per tutte, il clubbing è un fenomeno legato alle minoranze, ai piccoli gruppi, ai reietti, a quelli che la società non riusciva a digerire. Bene, costoro si sono organizzati in delle piccole mandrie, hanno detto nella New York degli anni 70, nella Chicago degli anni 80, insomma, organizziamoci, già la vita è molto dura, almeno ascoltiamo la musica bene ad alto volume e regaliamoci un momento di grande giubilo, almeno questo, ecco.
Poi c'è stato un personaggino tipo, insomma, un Michael Jackson che passava di là, e l'ha preso e ha detto,
beh,
ma
certo, ma tanti facciamoci... prima di lui, pensa agli ABBA, pensa ai Bee Gees, pensa
sì,
a quanti
proprio sugli anni 80,
capito, hanno, certo, hanno poi masticato quel linguaggio, l'hanno portato altrove, diciamo così, altrove, non vorrei dire esatto. Amici, siete dal ritorno, da casa, cosa sto dicendo? Ritornando a casa, provami a dire una cosa in italiano, perché...
Ma praticamente hai capito che, allora, se il tuo vicino di casa ti sta sulle palle,
sì?
Tu lo invadi e te ne frega altamente di tutto il resto.
Amici, è la vecchia cara...
Te ne sei accorto che praticamente...
Ragazzi, è una roba veramente insostenibile,
cioè, non,
non se ne può più, e tra l'altro io personalmente non posso, lo faccio, non mi interessa, me ne assumo le responsabilità, voglio... dimostrare tutta la mia simpatia al popolo curdo, la mia vicinanza, perché è gente che
siamo
da anni si prende le...
e non solo in due,
hai capito? Si prende delle pallottole a destra e a sinistra. Poi devo dire, trovo anche un po' fastidiosa questa cosa, no? Che si postano solo le foto delle donne, dell'esercito, cioè diventa subito una roba che sembra un'operazione un po' di marketing protofemminista. Chi se ne frega, è il popolo curdo a cui dobbiamo veramente tanto, l'Occidente nel suo come dire, letto caldo deve a loro, ad esempio, come dire, l'arginare dell'avanzata dell'ISIS, no? In quei versanti. E devo dire che se questa è la risposta dell'Occidente, beh, siamo veramente in condizioni precarie.
L'Europa ieri ha detto ad Erdogan che ha fatto male a fare quello che ha fatto, cioè,
gli
ha
fatto tette,
hai fatto male,
hai fatto male, ragazzi. Io non so più cosa dire, nel senso che anche l'Italia, che adesso si pone in una condizione come altri paesi, no? di porre embarghi, di non vendere armi. È vero che esiste una serie di... cioè la Turchia ha questo svantaggio, no? Che è...
in Europa, ma non è in Europa.
Capito, bravissimo. L'hai detto con una formula eccezionalmente efficace. È così. Sono un paese che si è molto islamizzato, come un po', diciamo, molte realtà del Medio Oriente, e paga le conseguenze. Pensa che loro sono stati veramente l'ago della bilancia, perché quando il padre fondatore Atatürk, no, ha imposto questa rigorosissima politica laica, ha creato un unicum nel pianeta, no? Perché veramente altrove l'islamismo invece diventava un po' una teocrazia, tende ad assorbire il potere. Non è sempre vero, intendiamoci, però a volte ci sono delle monarchie che riescono a filtrare abbastanza, no? Però siamo sempre in un clima non totalmente magari democratico anche, no? Perché ovviamente cosa vai a votare il re? Non puoi, certo. Quindi... E insomma, sono argomenti complessi di cui non vorremmo parlarvi in realtà, però
non se ne può fare a meno.
Ci tocca.
Anche
ci
perché
tocca
il buon Erdogan ha fatto, insomma, negli anni indietro, il buon Erdogan ha fatto un'operazione di, insomma, di macchiaggio notevole per strizzare l'occhio all'Europa, e in questa ultima settimana credo che si sia rimangiato tutto quanto. Anzi, veramente già con il finto golpe di 3 anni fa aveva già fatto un'operazione
quella,
di quelle da numero uno.
Veramente incredibile. Non ci si può credere. E dicevo, però, l'Europa oggi fa ammenda e dice scusate, e questi sono già i servizi segreti turchi che mi stanno attaccando, e dice non vendiamo più le armi alla Turchia. Ma io dico, è vero che esiste un asse di alleanze per cui tu vendi le armi a quelli che pensi che saranno tuoi amici, eccetera, ma se vedi che a capo di questa nazione all'improvviso non c'è più, insomma, una figura di garanzia, vorrai prendere delle contromisure, no?
Già.
Infatti tu lo sai che gli americani, i tanto vituperati F-35, che sono un po' l'asset dell'aeronautica internazionale, diciamo del blocco NATO, dai, del blocco ex NATO, ma insomma, per capirci.
Che non c'è, ma c'è ancora, dai.
Esatto, fondamentalmente. Non verranno venduti alla Turchia. E adesso all'epoca là c'era stata un po' di polemica, ma come, il nostro alleato là, l'ago della bilancia, adesso chi gli fa più a dire qualcosa, al netto del fatto che poi ci sarà sicuramente la Russia o la Cina che venderanno a loro volta gli altri armamenti e loro saranno ben pronti ad accoglierli.
Infatti,
senti,
infatti.
Cosa
andiamo
facciamo?
A sentirci una canzone.
Andiamo a sentirci una canzone,
dai,
va, guarda, dai,
dai. Con una bella cover di quelle che piacciono a noi.
Bello. Questi erano i The Chimes con I Still Haven't Found What I'm Looking For, ovviamente pezzo degli U2, gruppo di cui si può dire il bene e il male, diciamo la verità, no? Nel senso che adesso...
Occhio, che a me piacciono.
Ma chi è che non piacciono? Però poi praticamente diventano una specie di... Dai, barzelletta, sta roba che è buono, sta dietro a tutte queste robe... Cioè, queste fondazioni.
Vabbè,
adesso c'è la fondazione.
Sei un po' perso per
dietro,
strada,
capite? Dai, mi compro l'iPhone, mi mettono il disco nuovo. Ma fammi scegliere, santo cielo. Vabbè, ha preso un sacco, sì, di cantonate, ma tante
quella,
emozioni.
Quella è stata un'operazione che non mi è piaciuta assolutamente.
Ma poi era anche un album dimenticabile, anche, diciamolo, adesso sì, è tutto.
Allora, questa qui era in The Joshua Tree, se non sbaglio, che è l'88-89.
Guarda, io non lo so, all'epoca 89, dai, penso che fosse schiavo di Jovanotti nella sua primissima incarnazione.
Quando suonava il veleno.
Beh, lì già era troppo underground, allora, per me. Io ti parlo proprio quelle cose. Give me five, give me five. All right, quelle robe lì proprio terrificanti di anni che furono. Oh, volevo invece farti notare che notizia di questi giorni, che insomma dovrebbe partire finalmente questa benedetta lotteria degli scontrini. Come la vedi tu questa storia?
Ma guarda, sono sincero, non la conosco molto bene.
Meno male, almeno tu
non ho seguito bene il discorso, quindi se molto semplice, qualcosa, guarda.
Su ogni scontrino apparirà un codice, insomma dei numeri che faranno capo a una estrazione, una grande estrazione, che dà ovviamente dei premi. E quindi tu cosa fai? Sei incentivato in qualche
modo a chiedere
lo scontrino. Perché? Sì, perché geniale. In realtà gli italiani, e loro lo sanno, che siamo malati di gioco d'azzardo. Quindi giustamente cosa fanno? Fanno la solita cosa, cioè tu sai che il gioco d'azzardo è il grande cerotto dei conti pubblici, non appena c'è qualche cosa che non va, non è che ti mettono una tassa specifica, aprono un nuovo filone di gioco d'azzardo legalizzato, il 10 e l'8, 8 qui, 8 là, ottombolato e compagnia, ottenebrato, eccetera eccetera, tutti questi giochi, e tu giocando cosa fai? Automaticamente paghi, no? una sorta di imposta segreta,
esatto,
fondamentalmente.
Sì, certo.
No? E qui
e dai,
è la stessa cosa.
E dai una mano alla manovra economica annuale.
Assolutamente, ma la cosa che mi fa morire è che continuiamo a scrivere che il... non ti fa ridere questa roba straordinaria, le pubblicità dei, sai, poker online, piuttosto che...
Però il gioco d'azzardo è pericoloso.
Bravo, alla fine...
E noce alla salute.
Bravo, alla fine può portare a comportamenti... La roba che dicono velocissima. Ma allora di cosa stiamo parlando?
Sì,
amico Stato, se sulle sigarette giustamente mi scrivi che mi faranno morire, se sull'alcol dovresti scriverlo ma non lo scrivi perché vabbè dai, ci piace a tutti, lo sappiamo, è molto bello. Sulla droga lo sappiamo come la pensi, ci arresti, non c'è nessun problema.
Vabbè.
Però, dico, il gioco d'azzardo non è che... però, evidentemente, come dire, funziona. Tra l'altro, giustamente sentivo un editoriale che dice, che sottolineava il fatto che se un privato provasse a promuovere una cosa del genere, cioè attraverso una lotteria, che ne so, una... Ma che ti posso dire? Una lavanderia che dice tenete il talloncino perché c'è una grande estrazione. No, perché è gioco d'azzardo.
Esatto,
quindi...
Esatto. Comunque questa cosa dello scontrino, cioè neanche Mario Monti secondo me ha partorito una cosa del genere.
Io lì ho sempre la sensazione che sia gente troppo seria per andare a quel livello di bassezza. Però c'è da dire che siamo un po', mi spiace dirlo, lo dico, e ovviamente non mi escludo da questa cosa, siamo un po' un popolo veramente legato... Certi stereotipi non sono nati per caso, mettiamola così. Ecco.
Cioè, nel senso viene un che po'... dici, ci piace proprio prendercela lì. Cioè,
Ma più che altro ci piace quel senso di dignità legato al dire, vabbè, almeno lo scontrino. Non dico sempre, non dico, però, insomma, no, non lo so. Cioè, cercare di andare in questa storia che abbiamo l'evasione fiscale più alta d'Europa.
No, perché,
cose...
perché nello scontrino, secondo me, si instaura una sorta di solidarietà con il commerciante. Dice, ma non me lo fare, dai.
Certo.
Così gli dici, dai, ti do una mano,
ma
ci veniamo incontro.
A me non serve, no? È la frase.
Esatto.
Che certo che non ti serve, cazzo di ma. Non lo so, mica lo puoi usare come carta da parati. E invece qui... ti mettono dentro la sensazione che ti serva, capito? Chissà quante persone che non conoscevano il gioco d'azzardo
perché adesso giocherà.
Adesso, esatto, capito?
Grazie, è stato, grazie. Ci mancava.
Sei stato meraviglioso anche questa volta. Sentiamoci King Curtis, va, che ci porta altrove.
Today's special is Memphis Soul Stew. We sell so much of this, people wonder what we put in it. We're gonna tell you right now. Give me about a half a teacup of bass. Now I need a pound of fat bag drums. Now give me 4 tablespoons of ballin' Memphis guitars. This gonna taste all right. Now just a little pinch of organ. Give me a half a pint of horn. Place on the burner and bring to a boil. That's it right there. We'll be right back.
amici, che dire, King Curtis.
Il fiato ce n'era qua.
Porca miseria, ragazzi. Memphis Soul Stew. Questo è un classico. Tra l'altro, vi faccio notare un tecnicismo. Avete sentito come i suoni arrivavano molto, si dice in termini tecnico, pannati? Cioè, le batterie tutte da una parte, la chitarra tutta dall'altra, il sassofono sembrava arrivare un po' più centrale, però tutto questo creava un effetto spaziale molto fico.
Vero.
Quando poi si è imposta la stereofonia, ha regalato delle esperienze d'ascolto assolutamente innovative, nuove, no? Totalmente.
Eh sì.
Mai esplorate prima. E ovviamente avete sentito un break beat di batteria che proprio in virtù del fatto di essere totalmente collocato sul canale sinistro veniva campionato liberamente, perché non c'era sovrapposizione di altri suoni.
Segnale pulito.
Pulito. Quindi diciamo che è così che nasce poi questo momento storico a cavallo degli anni 80 e 90, quando nascono i campionatori, e lì tutti a prendere quei dischi, a fare quelle cose che metti solo mezzo cavo dentro, sai, no, solo left, solo right, queste robe, e cercare di creare questi campionamenti che poi hanno animato almeno un decennio e oltre di produzioni musicali. Che bella cosa che è stata campionatore, no?
Molto.
Delle rapine
molto
a mano armato, la musica che dal basso dice tiè a tutte le major, e infatti sono stati dei processi mostruosi, no? Gente che non ha visto una lira, gente che avrebbe dovuto vederla, e anche in quel caso non si sono mai presentati, cioè cose eccezionali. Ma anche il grande vantaggio di aver fatto riscoprire tantissima musica che ovviamente senza questa operazione, no? Che in termine tecnico si dice, scusa se mi permetto di dirlo,
ci mancherebbe,
digging, cioè questa operazione che i DJ fanno di scavare nei negozietti, nei mercatini, nei negozi veri e propri online, cercando ogni volta la perla, il disco raro, la cosa che insomma, no, può regalare quel, appunto, quel campione o quell'esperienza di ascolto che ci regala qualcosa di nuovo, di innovativo. E questo è stato un momento storico dove questa, come dire, questa tecnologia che cresceva ha abbracciato il DJing, e il fatto che comunque il disco, per quanto magari alcuni fossero già da collezione, non avevano i prezzi di oggi. Caro Marco, tu mi insegni che
assolutamente
è molto
sì.
caro oggi comprare i vinili, anche se sono tornati molto di moda, noi siamo molto contenti.
Sì, però a 60.000 lire voglio
te posso in ammazzare, no? Giustamente. Quanto mi fa piacere che tu come me ancora usi la lira. Com'è?
Sì, adesso non ci arrivo, ha ragione.
Ce la faremo. Prima che tutto diventi in bitcoin.
Vuoi vedere l'effetto? 30 euro, 60 mila lire.
60 mila lire. Cioè,
60
no, perché poi era proprio la somma che quando andavi a comprare la musica dicevi ho speso 60.000 in dischi. Ti
guarda,
sentivi?
Tu ovviamente hai moltissima più esperienza di me in quel mondo lì, ma 24-25 anni fa anche io ho iniziato a comprare i miei primi vinili su un genere diverso dal tuo, che usavo comunque anche io per le mie serate. Però cioè, le 8-10 mila lire per comprare il disco, insomma, alla settimana riusciamo a farlo uscire. Quando facevi una serata che portavi a casa le 80 mila lire, dici vabbè, metà li reinvesto. Adesso
no,
darebbe una parola che
non posso dire. Assolutamente
non puoi più fare quel discorso.
Possiamo dire che non è tutto finito, però molto molto
assolutamente.
Insomma, poi d'altra parte la liquefazione della società, amici cari, questa liquefazione.
Adesso che abbiamo anche Battisti liquido, ragazzi, ormai.
Quella è stato un grande dispiacere. Io speravo, te lo giuro. In realtà l'altra volta abbiamo celebrato la cosa, perché è giusto, i ragazzi che non lo conoscono possono finalmente prendere atto, no? Anche se mi sembra assurdo che ci fosse qualcuno nel pianeta che non lo potesse conoscere, però va detto che oggi veramente la fruizione della musica va spesso nella direzione di Spotify. Tra l'altro, diciamola questa cosa,
che siamo su Spotify.
Diamine, finalmente su Spotify anche Brown The Rox, quindi potete trovare tutti i podcast, se non vado errone.
Esatto, sì. Tra l'altro abbiamo raggiunto un livello di pubblicazione, diciamo, non giornaliera, ma quasi. Nell'arco delle 24 ore siamo già fuori col
ma
podcast.
Ma ci mancherebbe, questo perché schiavizzate il giovane Poli.
Esatto.
E così dovete fare, sempre e sempre di più, caro amico.
È proprio quello.
Qua vedo che si è aggiornato il sito, tra l'altro, perché noi qui si va da una parte all'altra. Dopo torniamo e vi parliamo di Brexit. Forse ce la facciamo, Let's take a little time and talk about it. What's going through your mind? It has to be shaking. Oh, it looks so right. I wanna ride. See, I would be lying if I ain't tell you. It made me wanna flip and you can't tell me. Questa era Coffee Brown, After Party. Avete limonato? Siete riusciti comunque, soprattutto se state guidando, ce l'avrete fatta, no? Accompagnati da queste note R&B, diciamo, di questo genere che in Italia non ha mai sfondato, sino a che non è arrivato Tiziano Ferro. Incredibile, Tiziano Ferro è l'unico che è riuscito a fare delle robe credibili di questo genere. È un po'...
È vero, è vero.
Il nostro Archelli, il nostro... Archelli con meno problemi con la giustizia, che lo sai che Archelli rischia 294 anni di carcere per aver fatto delle zozzerie atroci con delle giovanissime fanciulle, e quindi insomma sono reati piuttosto importanti. Oh, è incredibile, parli di musica black, la musica più bella del mondo, e non puoi far meno di citare 38 reati morti, sparati, rapper che per salutarsi si fanno una raffica di Uzi sulla portiera della macchina.
Diciamo che al di là dell'oceano che... quello lì è un mondo un po' spessuccio, diciamo.
Ma devo dire che anche noi con i nostri da mitici Tupac trappers
sì, ci stiamo qualcuno, no? organizzando per raggiungere anche noi dei livelli di quelli
mancava in effetti, mancava al panorama italiano questa botta di questa sferzata.
Però la differenza è che noi, oltre a fare le marachelle, facciamo anche la musica brutta. Loro almeno fanno la musica bella.
Bravo. Beh, oddio, devo dire che anche la trap d'oltreoceano regala delle
vette di bruttezza. Sì, il mondo trap in generale, però se rimani nell'R&B o nel rap, insomma, qualcosa.
Senti,
di buono.
Ma tu, come me, immagino abbia sempre un po' vissuto l'Inghilterra come quella terra promessa di libertà, di vita artistica, musicale, non come noi qui che eravamo tutti un po', no? Era un po' la nostra America in Europa.
Eh già.
Sta di fatto che loro se ne sono andati dall'Europa, forse per questo, forse perché sapevano che noi qua in Italia volevamo così bene, eravamo un po' affascinati, no, da quel modo, non così squadrati, così estremi come i tedeschi, i francesi lo sappiamo, ci stanno sul cazzo a priori, perché è evidente.
Non cafoni come gli americani.
No, esatto, bravo, era una via di mezzo, no? Ci piacevano, perché poi anche loro si picchiano, ma poi si chiedono scusa, fanno un po' quelle robe che facciamo noi, no, insomma, quindi... C'è stato, credo, io personalmente sicuramente l'ho patita molto questo effetto, un po' di lutto, no? Quando ho saputo che si sono votati la Brexit, che è una roba allucinante. Bene,
sì.
Lo sapete, è una cosa che è successa circa, se non sbaglio, 2 o 3 anni fa. I negoziati sapevamo sarebbero stati lunghi, ma insomma si auspicava che non lo sarebbero stati così tanto. Ebbene, dopo ribaltamenti, governi, gente che ha distrutto la loro carriera politica, tentativi di accordi.
Eh sì, perché oltretutto chi ha provato a traghettare questo percorso, insomma, non ha avuto vita facile.
Guarda, la buona, come si chiamava? Manco me lo ricordo.
Theresa May, l'ultima vittima.
Theresa May, grandissima. Una donna, diciamo, mi spiace dirlo, nel senso che sicuramente tra le mille capacità c'è questo video in cui fa questa specie di balletto entrando sul palco di una specie di convention dove l'ho invitata, ragazzi.
Sì, diciamo che la plan inglese lì non si è vista. Lei non si è vista.
Inguardabile. Purtroppo devo dire che gli inglesi spesso regalano queste perle di scoordinazione. Ma devo dire che adesso tocca a questa specie di Trump britannico, questo Boris Johnson, che è ex sindaco di Londra, insomma, personaggio alquanto...
A capelli ci siamo.
Porca, e anche a contenuti, secondo me. Che insomma sta traghettando, a quanto pare, però pare disposto a fare delle concessioni che prima l'Inghilterra non voleva, il Regno Unito, anzi, diciamo così, non era disposto a fare. Perché? Perché riguardano la famosa e ahimè travagliatissima vicenda legata alla Irlanda del Nord. Tu lo sai che c'è questa terra che in qualche modo è stata anche teatro di sanguinosissimi scontri, no?
Gli anni 80 di Belfast sono
rimasti
nella storia.
E anche prima, ahimè. Ma questo per dire cosa? Che finalmente pare si sia trovato un accordo laddove Boris Johnson e quindi il Regno Unito accetta fondamentalmente di come dire, de iure, cioè quindi dal punto di vista della carta. Ovviamente l'Irlanda del Nord rimane sotto il controllo inglese e quindi diventa zona doganale,
okay,
diversa, quindi compresa ma come se ovviamente un confine ha sempre due lati, de facto in realtà si permette che questo confine venga sfondato doganalmente in qualche modo appartenga all'Unione Europea. Quindi diciamo che su questa, che era un po' il nodone finale della vicenda, pare si stia andando a un, insomma, a un accordo, pare che si stia trovando.
Anche perché, se non sbaglio, da quelle parti là ci sono le sedi fisiche di tutti i server che
è un grosso problema,
notizie,
è uno dei grossi problemi,
quindi è una zona importante quella.
L'Irlanda, io voglio bene anche molto all'Irlanda, non so se ti capita, poi sono, lo sapete, detti
gli irlandesi sono un pubblico che non si può non amare,
assolutamente, e cioè, sono detti i terroni d'Europa, esatto. Quindi noi non possiamo non volerlo bene per una serie di motivi ovvi, e devo dire che però hanno attuato queste politiche, hanno questa crescita verticale economicamente parlando, anche perché fanno pagare un euro di tasse a Apple e compagnie andate, quindi diciamo ci sarebbe molto da dire, non lo diremo ora, ma ci sarebbe veramente, veramente molto molto da dire. E questa cosa mi sembra un po' l'effetto sbagliato che certa economia ha sul pianeta, e ce lo racconta Willy Peyote.
Non è che perché non vi capite, anche stasera quanti amici, quante amiche, non è detto che poi ti ricapite, ognuno il suo tallone d'Achille. Insieme avreste fatto faville, fate gli squali con l'istinto da killer, ma nelle pupille chiedete aiuto tipo l'otto per mille. Che effetto ti fa? A me fa sempre l'effetto sbagliato. E questa città, se tu non ci sei, sembra più brutta che lei. Ma versami da bere, sarà tutto ok, tutto ok. Versami da bere, sarà tutto ok, tutto ok. Versiamo da bere anche lei, a lei, a te che sei in brutta compagnia, e anche alla vecchia dal balcone che urla andate via. Ma ti si accorda che quel tuo nuovo tipo ti sta male come un brutto vestito? Forse al posto del cuore c'è un bidone, ho capito, e che lo spreco a me dà fastidio, e poi non ridono a certe battute. Non mi fraintendere bro, sono un tipo di larghe vedute, la cura del corpo, le mesh, le rughe, ma tu e la tua gang poi pisciate sedute. Salute! Che effetto ti fa? Sarà tutto ok, ora lentamente mostrando le mani. Lei fa solo il suo dovere, cioè io non vorrei, non sono cazzi miei, è che mi sembra esagerato, ma poi veda lei. Non so però, mi pare eccessivo militarizzare ogni aperitivo. Tranquilla, resta qui, ti offro il prossimo giro, però fai cisti se ti beccano in giro, che con l'aria che tira potrebbe essere hardcore. Quanti gelerini stanno dentro un dehors? Mi casa è su casa, ma questa piazza è casa mia. Faccia lei la cortesia, io non vado via. Che effetto ti fa? A me fa sempre l'effetto sbagliato. E questa città, se tu non ci sei, sembra più brutta che lei. Perché non cambia l'effetto che fa? A me fa sempre l'effetto sbagliato. E questa città, se tu non ci sei,
ed era Willy Peyote, rapper, ma poi neanche troppo, nel senso che c'è anche qua, c'è una grande strizzatona d'occhio.
Sì, arriva dal funk lui, ha fatto un po' di progetti.
Arriva dal funk?
Sì, sì, niente male. Negli anni 90 ha tirato fuori delle cose carine.
E poi però ovviamente per fare i soldi, che devi fare? Alla fine è sempre così. La buttiamo in vacca, ma va benissimo, perché tutto sommato il risultato ci piace, quindi non ci sono
sì, tanto
troppi...
questa canzone gliele manda a dire alla sua sindaca di Torino, insomma.
All'Appendino?
Gliele manda a dire due o tre sui dior militarizzati, come li chiama lui. Insomma, vabbè.
Amici, sono momenti molto, molto...
Diciamo che la Torino che bazzicavamo noi 20 anni fa era un po' diversa da questa.
Ma da una parte non so se sia bene o male, io... faccio fatica veramente ormai a discernere qual è stato, dove stia la giustezza delle cose. Ecco, una cosa la voglio dire, c'erano dei bei tesoni anche in giro quando andavamo noi, no?
Oh beh,
gente che era meglio non...
Però diciamo che erano tutti nello stesso posto, cioè, o comunque erano confinati nelle zone.
Forse si sono un po'...
Adesso, avendo chiuso i murati, i centri sociali in giro, si sono sparpagliati ovunque, e così.
Però lo
sono
detti...
l'effetto sbagliato che hanno ottenuto, a cui si riferisce lui, è questo.
Porca miseria, chissà come si fa. Però ormai lo sapete, aprire una discoteca è un'operazione praticamente impossibile. Io la chiamo poi discoteca perché sono un romantico, ma sarebbe da chiamare club, luogo ameno dove mettersi insieme e provare a festeggiare dalle 2:30 in poi della notte, perché io e te lo sappiamo, viviamo in una zona molto centrale di Bra,
certo,
e spesso
certo.
La festa ce la fanno a me e te, caro Marco, facendo delle cose orrende, ma non voglio passare per anziano, per cui li maledirò in separata sede.
Diciamo che la qualità comunque è sempre gradita.
Ma senza dubbio, senza dubbio, se fosse possibile. Ma in generale la necessità proprio di un posto dove dire... faccio schifo, no, lo dico con grande serenità, nel senso che l'abbiamo fatto tutti, quindi non è che possiamo no, dire ecco, fino alle 2:30 devo mantenere un certo qual contegno, poi dopo vorrei un luogo dove, no, però deve essere un luogo chiuso, un luogo protetto, un luogo dove
diventa la strada, purtroppo,
e invece
il luogo
purtroppo diventa la strada, caro amico mio, strada che ci porta in qualche modo a parlare di un ultimo aspetto legato a questo tema con cui abbiamo aperto questa puntata, vale a dire l'attacco della Turchia ai curdi, al popolo curdo nella Rojava. Io segnalo che adesso ci sono una serie di tensioni piuttosto importanti anche dal punto di vista sportivo.
Sì.
Lo sapete, ci sono state in queste puntate che abbiamo fatto sempre delle parentesi dedicate al calcio in maniera fortunatamente molto più ridarece e scherzosa.
Sì, perché la finale della Champions era destinata a Istanbul, giusto?
Esatto.
Dico giusto.
E quindi devo dire che insomma, la comunità internazionale si sta interrogando sull'opportunità di continuare questa assegnazione, invece sia il caso di revocarla, perché appunto ci sono delle situazioni molto gravi in atto, ne abbiamo parlato, e altresì adesso ci si sta interrogando sul fatto che i giocatori turchi fanno il saluto militare, lo sai, dopo ogni gol, dopo ogni vittoria.
Tra l'altro ieri sera si è giocata Francia-Turchia, dico giusto?
Esattamente.
Che si poteva benissimo evitare di giocare, l'avrei apprezzato molto come gesto, eppure niente, sono andato avanti tranquilli.
E c'è stato questo, perché hanno pareggiato, dico male?
Sì.
E al gol della Turchia c'è stato questo saluto militare che... Tra l'altro, per chi segue il calcio, voi lo sapete che il calcio, lo sport in generale, diceva forse Guccini, se non ricordo male, Gaber, pardon, libertà e partecipazione.
Gaber, sì.
Ecco, certo. Lo sport è altrettanto partecipazione, no? C'è una serie di Coubertin, quindi questo è un messaggio che non voglio rivolgere agli amici juventini che non lo capiranno, ma adesso... polemica sterile.
Allora non
parte.
Basta partecipare.
No, assolutamente no. ma al di là di questo... c'è spesso un intreccio tra politica e sport, il calcio in particolar modo è spesso,
certo.
Ma tu sai che c'è questo giocatore dell'NBA che si chiama Enes Kanter, che si è schierato, no? Da oltreoceano, lui è stato giocatore dei New York Knicks, dei Chicago Bulls, adesso non so dove sia, contro Erdogan, e insomma la sua famiglia ha passato dei brutti guai. Lui stesso adesso è apolide, pensa, gli hanno revocato il passaporto turco. E insomma, la Turchia è diventata veramente un problema per la comunità internazionale, e le società calcistiche si stanno anche interrogando, perché lo sai che molti calciatori si sono fatti anche delle foto con la divisa della propria squadra sul campo da gioco, insomma sono arrivate queste foto di loro a fare questo saluto militare che anche Felipe Melo aveva fatto in Brasile per...
È vero.
Bolsonaro, insomma, c'era stata una serie di convergenze, no, protofascistoidi su questo tema, e quindi insomma bisognerà capire il da farsi. Pensa che la società del Sampoli, che milita in Bundesliga, società storica se non sbaglio di Berlino, da sempre vicina ai temi della diciamo anche proprio dell'anarchia, insomma queste vicende qua, ha licenziato un giocatore suo turco, in Germania sono parecchi turchi che hanno che ha fatto questa dichiarazione su Instagram e su Twitter dichiarando la propria vicinanza all'ottimo Erdogan. Sento delle note amiche dell'ottimo Bob Marley.
Ci andiamo a sentire una canzone cile che in tema di guerra e pace ci sta sempre.
One love.
Feel alright. Let's get
Mi ha fatto piacere riascoltare le note del vecchio Bob, che ci ha regalato insieme ai suoi The Wailers una caterva di successi, levare pezzi assolutamente memorabili e soprattutto capaci di risvegliare quelle vibrazioni positive che sono dentro ognuno di voi. E io sono certo che la storia che vado a raccontarti adesso potrebbe avere come colonna sonora tutta la discografia di Bob Marley, perché per fare quello che hanno fatto questi due devi essere veramente un preso bene di proporzioni incredibili. Allora, raga, io ve lo voglio dire. In Sardegna, due tizi in provincia di Sassari hanno simulato un incidente stradale con un cinghiale, ma sono stati scoperti perché sto cinghiale era congelato e il veterinario che ha fatto l'autopsia ha aperto il cinghiale e ha trovato gli organi interni congelati. Io... come fai?
Applauso.
Siete veramente i migliori. E quindi adesso questi due geni del male, perché dici ci sono un sacco di cinghiali in giro, no? Come, no, ci sono queste robe, queste polemiche assurde, le abbattiamo, non le abbattiamo, distruggono i raccolti, la caccia ancora valora la cosa, eccetera. Morale, ci sono tanti cinghiali, la verità
sì,
è
un sì, po' sì, sì.
Questa
qui. Anche sulle nostre colline.
Esatto, esattamente. E questi, come utilizzarli per portarsi a casa qualche grano fregando l'assicurazione? E rischiano adesso fino a 1540 euro di multa. Io non ci posso, non è la storia più bella della settimana.
Assolutamente, mi hai fatto tenere il buon umore.
Guarda,
con
veramente,
storia.
Io non ho parole, sono rapito dalla quantità di premi Darwin che continuano a impazzare. Perché poi questa è veramente una cosa, no? Cioè da Nobel. Un'altra cosa da Nobel che è successa questa settimana, però qui devo dire la sfiga non ha mai fine. Tu lo sai, c'è stata questa parata in Spagna, no? La parata militare in onore del re, no? Della famiglia reale, e questo povero paracadutista, povero, poi sarà un franchista, maledetto picchiatore, assassino della liberticida, ma ci è fatto tenerezza perché questo è stato incaricato, incarico di una vita, di lanciarsi con la bandiera spagnola per la parata militare, ma non va a centrare un palo della luce da 200.000 km d'altezza. Guarda che bisogna essere
quando tu, dici e poi dici non cadere il destino e non puoi non cadere.
No,
il
è
destino,
una roba pazza. Pensa a quell'uomo che si sarà fatto dei training forli, cioè avrà dato la sua vita, no, per la patria, le cose, dicono "Toh, te lo sei meritato, vai
e schiantati contro un palo".
E la cosa geniale è che orrendamente la regina, per fargli, no, cosa gradita, lo ha consolato pubblicamente con questo che era nero, non solo di vocazione propria, ma proprio, cioè, tristissimo, una persona affranta, E la regina è rimasta lì tipo 4 minuti di... che lui voleva, no, guardi, non scappare. Si preoccupi, no, ma non, non tema, no, anche il re a dargli pacche. E questo che sarebbe voluto probabilmente morire in quel momento, si è dovuto sorbire. Ma la cosa ancora più geniale è stata che girano su internet una serie di inquadrature al pubblico che ha assistito alla scena. Quindi vedi queste facce che prima fanno e poi fanno
e poi di nuovo.
È eccezionale, veramente eccezionale. Grazie. Come direbbe,
come direbbe qualcuno?
Per me è una cagata pazzesca.
Il mio maestro Paolo Villaggio, che veramente sulla corazzata Kotionkin. Io direi che su questo montaggio analogico, su questa, su questo momento meraviglioso da Marcord, non possiamo che fare così un omaggio agli anni Ottanta, che ci sono sta, un po' l'annata ci che ci piace di più. E torniamo poi per i saluti ancora. Ci va sta bene. Questa è Cyndi Lauper. Capolavoro degli anni Ottanta. Io tra l'altro recentemente ho visto il video della storia di lei che va in giro a raccattare gente a casaccio per New York portandola in casa al padre e alla madre per fare una festa.
Con una pettinatura improbabilissima.
Diciamo che non avrebbero potuto girarlo né a Reggio Calabria o a Palermo perché finiva a Schifiu. E invece non a Schifiu finisce la nostra puntata di oggi. Era questo segmento totalmente lasciato alla mercé della nostra fantasia, vale a dire chi
si trova
parla, cari amici, e noi vi salutiamo, vediamo appuntamento a martedì prossimo, esatto, ovviamente, dove... E chissà che questa settimana però non ci giri di fare delle altre, chissà, non lo so.
Tutto quello che vuoi.
Non facciamo promesse, non facciamo le... ma vivete con questa speranza forse. Non
il so se Paolo Giangrasso così. Show è aperto a qualunque altra
allora
possibilità.
Allora facciamo una crasi, chiamiamolo Paolo Giangrasso, hai capito? Bellissimo. Che è proprio il sogno di una vita, ma prima o poi riuscirò a realizzarlo. Marco, ti ringrazio, sei
grazie
come
a te, Paolo.
Un fidissimo compagno di avventure. Trovate il podcast di questa roba?
Certo. Assolutamente
anche
sì.
Il podcast. E quindi trovate i nostri strafalcioni anche lontani dalla diretta. Amici, buona serata, buon rientro, ormai sarete a casa, suppongo. Buon weekend, anche se è tra 8 giorni. Ma sì. Chi se ne frega?
Ma sì.
Non posso mica parlarvi di quello appena
è
passato.
L'ottimismo è storia della vita.
Assolutamente.
A martedì. Ciao.
Grazie. Ciao a tutti. Ciao.